È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I battussi, facciamo studiare i battussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poi basta appena per me. Perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani.
Hey!
Tutti in classe. Va bene, infatti non avevo il microfono, parlavo a un altro microfono, perché a volte pensieri vanno, emigrano come le rondini. C'ho il suggeritore stasera, mamma mia, questo microfono. Ho cambiato postazione, dovete sapere, tutti in classe, anche se qua 20 e 32 non siamo a Radio 24 da Cruciani, siamo sempre Radio Popolare, e questo si alza, questo microfono è un po' imbarazzante, cioè sembra una scena erotica in realtà questo microfono, cioè è un po' imbarazzante. Comunque adesso tengo una mano sul microfono e l'altro parlo. Dovreste vedermi in questo momento come faccio. Comunque alla regia, come sempre, come tutti i martedì, stavolta in versione pallacanestro, uomo da pallacanestro, Filippo Paratti. O Paratti Filippo, grande, un uomo che avrà una storia futura sicuramente. Sta decidendo se fare la guardia penitenziaria o lo psicologo. E se avete dei consigli da dare a Filippo, chiamate qui alla radio. Non ho neanche i numeri qui, quindi datemi dei numeri, non lo so. E poi abbiamo sempre qui il nostro uomo che sta tentando di smontare lo studio, anche il nostro Daniele, lo zio Daniele, lo dico urlando perché lui c'ha in mano tutto lo studio e sta cercando di smontarlo per farmi leggere almeno dove dovete chiamare. Stasera una grande serata e quindi vogliamo salutare anche Letizia. Letizia è un nome dolce, tra l'altro, no? Ricorda un po' Romeo e Giulietta, la treccia che si getta, ricorda un po', no, queste cose che si gettano, non è che devi ricordare certe cose, però bello il nome Letizia, mi piace Letizia, io non dico neanche bene la Z, però bello. Poi salutiamo il Papa, il nostro Papa, che grazie a Radio Popolare è sempre in diretta, è sempre ancora in forma smagliante. Salutiamo il nostro filosofo, il famoso filosofo da Taranto, che non sappiamo nemmeno dov'è nel mondo, chi lo sa dov'è nel mondo, abbiamo perso ormai tutto del filosofo da Taranto. E poi salutiamo Nicole, grande saluto a Nicole, che ci aspettiamo, anzi, che venga a Radio Popolare a suonare con la chitarra, una serata accompagnati dalla chitarra di Nicole. Stiamo lavorando a questo progetto. E poi salutiamo tutti stasera i docenti che si stanno buttando o si sono buttati nel mondo dei concorsi. Stasera accontento tutti quelli che tantissime volte mi hanno detto: Alex, parla dei concorsi. E qui è una marea di gente, migliaia di persone che si ritrovano oltre 200.000 candidati, pensate, per i concorsi PNRR. Cioè, con il PNRR sono state previste anche 70.000 assunzioni, però i candidati sono oltre 200.000, attenzione. E stanno subendo di tutto, perché qui c'è un grande tema, il tema di quelli che tra l'altro hanno fatto il concorso nel 2020 e sono stati scavalcati da quelli che hanno fatto il concorso del 2023, i cosiddetti idonei del 2020, gente che ha fatto il concorso, l'ha passato, ma poi è finita in una graduatoria, ma quelli che hanno fatto il concorso del 2023 sostanzialmente hanno una priorità. E poi veramente grande solidarietà a quelli che dovranno rifare, pensate un po' cos'è successo, dovranno rifare il concorso PNRR 2 per la scuola secondaria per un errore nel quesito somministrato. Ma sentite che roba da matti, sentite qua. Allora, il quesito era il concetto di diffusione di identità. È stato proposto da risposta numero 1, Milton Erickson. Risposta numero 2, Jean Piaget, è famoso. Risposta numero C o 3, Sigmund Freud. Risposta numero 4, John Bowlby, che io di verità non so chi è. Sono un pessimo maestro. Non c'era nemmeno una risposta esatta, erano tutte sbagliate, e così il 5 maggio tutti a rifare il concorso per 5 minuti, cioè il ministero rimanda tutti a rifare il concorso, gente che dovrà spostarsi dal sud eccetera eccetera, per badate bene, 5 minuti che avranno a disposizione per rifare questa domanda. Ora siamo alla follia, raccontateci le vostre storie sui concorsi, 02 33001001, se ci volete chiamare, dire cosa è successo a voi, perché qui poi c'è il tema anche di quelli che hanno dovuto fare per questo concorsi, andare a fare l'orale, magari abitavano a, non lo so, ad Aosta e andavano a fare l'orale a Venezia, quelli che abitavano a Crema e si trovavano a fare l'orale a Vicenza, quindi immaginate la gente cosa ha dovuto fare, cioè delle pazzie, questa è follia pura. L'organizzazione di questi concorsi, oppure i vostri sms, i vostri messaggi, i vostri tutto quello che volete su Twitter, Instagram eccetera, 331 621 4013, ripeto 331 621 4013, oppure diretta@popolarenetwork.it. e pensate un po', però come dovremmo assumere questi maestri, questi professori? Lo zio Daniele cosa pensa, per esempio? Cosa dovremmo... perché dovrebbe essere... Dovremmo capire cosa fa. Io sono per eliminare i concorsi. Lo dico con molta franchezza. Io sono per assumere le persone come si assumono, per esempio, nelle aziende. Cioè, viene fatto un colloquio e si assumono le persone. Abbiamo già una chiamata. Sentiamo subito. Eccoci.
Pronto, ciao, sono Nicola.
Ciao Nicola, mi sembra una voce tra l'altro che ho già sentito.
Ogni tanto chiamo, sì.
Ah, ecco.
Su questa cosa qua del concorso, guarda, ho finito alle 8 l'interessantissima, tra virgolette, lezione di Ecampus per il percorso abilitante, perché sì, mi mancavano i 30 CFU. Sì. Io ho vinto il concorso e quindi adesso teoricamente ho la cattedra, però questa cattedra,
certo,
qua,
certo,
non ce l'ho ancora. L'anno prossimo, se passo il corso abilitante,
esatto,
l'anno di prova, e sono entrato in tutto questo meccanismo, una roba pazzesca, e di questi concorsi che al ministero, secondo me, cioè, non sanno come funzionano la scuola, perché hanno fatto il concorso. Io sono in una classe di concorso e abbiamo dovuto fare scritto, prova pratica e orale.
Certo.
E tutte e tre fatte nel periodo aprile, maggio, giugno.
Certo.
Nel periodo a scuola, dove hai mille riunioni, tutte le robe.
Esatto.
È stato veramente...
Senti, tu di dove sei, giusto per chiarire?
Sono di Brescia.
E dove l'hai fatto il concorso?
A Pavia e a Stradella.
Quindi a quanti chilometri da casa?
Cioè ero partito alle 4 di mattina per arrivare là.
Cioè, vi immaginate cosa la gente deve subire? E poi senti, quali erano le domande del concorso? Cioè...
Allora, beh, guarda, io la dico francamente.
Sì, francamente, certo.
I colleghi che io mi ero iscritto al concorso, ho detto no, non lo faccio, non ho avuto tempo di studiare, era il primo anno che insegnavo alle medie, quindi stavo dietro alle lezioni e le cose. Poi i miei colleghi dicevano no, ma guarda, è facile, lo passi. Ho deciso il venerdì di andare, l'ho fatto il lunedì e l'ho passato per un pelo. Poi dopo lì, a quel punto, mi sono dovuto mettere a studiare
per l'orale.
Per la prova pratica,
vero.
Praticamente un esame di maturità di 8 ore, certo. Ma nella mia classe di concorso ci sono dentro 5 materie, quindi nella prova pratica c'erano dentro 5 materie. Io dopo 7 ore e mezza mi girava la testa, ho consegnato, non ce la facevo più.
Certo, chiaro,
altra
chiaro.
Cosa è sulla progettazione, sono le materie dei geometri, era tutto da fare a mano. E quindi eravamo tutti vecchi, perché i giovani che si laureano in architettura e ingegneria disegnano col CAD e non sanno quasi più disegnare a mano. Altra roba, prima delle 2 ore non potevi andare neanche al bagno, e io ridendo dicevo, ma siamo tutti vecchi prostatici, non possiamo neanche andare a fare la pipì, c'era gente disperata.
No, ma certo, sono delle assurdità queste, no? Sono delle vere e proprie assurdità queste.
E dopo, vabbè, io ho avuto la fortuna che per il rotto della cuffia ho passato sta prova pratica, eravamo quasi 500. E
senti, Nicola, ma un altro tema, che è quello in realtà che hai sollevato subito, che è tra l'altro estremamente interessante alla luce anche del servizio, del lodevole servizio che ha fatto Mi Manda Rai 3 sabato mattina, al quale tra l'altro ero ospite, e alla luce del fatto che sto per pubblicare un articolo proprio su questi temi, sul Fatto Quotidiano, ma voglio parlarne anche qui a Radio Popolare. Cioè, voi a un certo punto vi siete affidati all'online, giusto? Per fare questi...
Ma io sono stato costretto.
Sei stato costretto perché? Spiegacelo.
Perché in Lombardia, e anche ho provato a sentire amici che lavoravano in facoltà qua a Brescia, nella mia classe di concorso, nessuna università statale ha fatto partire il concorso abilitato.
Certo.
Quello più vicino era a Parma,
certo.
E costava 100 euro in meno, perché poi c'era, cioè, fine definita, anche nell'università pubblica ti fanno pagare la stessa cifra.
Quindi tu hai deciso di andare sull'online, ti sei affidato, lo possiamo dire, a chi, o preferisci non dirlo?
No, mi sono affidato ai campus, che poi online, ma l'altra cosa assurda, il ministero ha detto che, a parte che li hanno abilitati tipo 3 settimane fa,
esatto.
Nel momento in cui li hanno accreditati, ci hanno fatto sapere il mercoledì che il sabato mattina dovevamo essere in presenza alla sede di Ecampus, perché un tot, e questo l'ha detto...
Che è a Roma, tra l'altro, no? Non è a Roma la sede di Ecampus, o sbaglio?
Ma in Lombardia ce n'è un paio.
Okay.
Una a Milano e una a Novedrate. A me tocca andare a Novedrate, quindi da Brescia devo andare praticamente a Como. E la roba assurda è che noi siamo in presenza, ma la prima lezione che abbiamo fatto, sì, eravamo collegati da tutta Italia, sì, in 7.000 a guardare degli schermi.
Certo, certo.
E,
certo.
Questi qua ci parlavano di didattica inclusiva, di come rendere interessante, cioè, ci parlavano più o meno.
Certo.
Quindi tu renditi conto, e poi c'è il costo, nel senso,
ecco,
che
di questo volevo parlare, quanto paghi per fare questa cosa?
Se non sbaglio, cioè, sono 2.300 euro.
2.300 euro. 2.300 euro dopo aver fatto un concorso dove sei abilitato. Tra l'altro,
no,
tu sei...
non sono abilitato.
Non sei abilitato, esatto, perché ti manca questo, esatto, ma sostanzialmente...
Un concorso non abilitato.
Ma sostanzialmente lo sei, sostanzialmente.
Comprare i 24
crediti. Certo, certo, ma tra l'altro tu fai già l'insegnante, Nicola?
Certo, certo.
Da quanti anni?
Da 4-5, cioè non da tanto.
Però insomma, lo Stato ti dice per 4-5 anni tu sai fare l'insegnante, perché allora non ti dovrebbe mandare in classe, altrimenti se dobbiamo stare...
Ma infatti ho avuto la fortuna rispetto ai colleghi che per esempio sono voluti passare dalle medie alle superiori, io avevo già in 180 giorni sulla mia classe di concorso, quindi non devo fare assurdo. I 36 ma devo fare i 34.
È tutto quelli veramente assurdo. È tutto
60, veramente assurdo. 60 crediti, ragazzi giovani devono pagare 2.800 euro.
È tutto. E in più dobbiamo dirlo, ci sono, tu ti sei affidato a Campus, ma c'è qualcuno che si affida anche a delle società che tra l'altro utilizzano il logo del Ministero in maniera impropria, società che poi si affidano a loro volta a una serie di altre, si convenzionano con altre enti che hanno, si appoggiano delle università straniere.
Ma poi non ti dico la qualità dell'insegnamento, ecco. E anche la roba assurda, sabato scorso ero sì. di nuovo in presenza a guardare uno schermo sì. e i modelli culturali, perché nei corridoi ci sono tutte queste cose con certo. su le iniziative, le conferenze vari personaggi, Chomsky, Rita Levi Montalcini, così anche come grande pensatore c'era Musk, cioè, per dirti i loro riferimenti culturali.
Pazzesco, pazzesco, stai raccontando veramente una cosa che, cioè, dopo quello che ci racconti dovremmo domani avere una sollevazione di popolo. Vabbè, abbiamo un altro ascoltatore, grazie Nicola, grazie mille, ciao, ciao, ciao. Andiamo a sentire qualcun altro. Eccoci qua, sei in classe con noi.
Pronto?
Sì, pronto, eccoci, ciao.
Ciao, anch'io come il collega sono sì. reduce da concorso e da concorso come...
Rido amaro, il mio riso è amaro.
Sì, e tra l'altro mi sono iscritta per fare un corso abilitante sempre da 30 CFU, perché anch'io insegno da tanto, sì. insegno da ormai 15 anni.
Pensate.
Sì, sono in un'università statale in Insubria. Perché recentemente, dato che non sapevo più che pesci pigliare, ho preso un'altra laurea, mi ero trovata benissimo e questo corso abilitante mi ha lasciato, l'inizio di questo corso abilitante mi ha lasciato spiazzata perché ci hanno convocato online sabato.
Con chi l'hai fatto? Anche tu e Campus? Oppure...
No, in Subria, dove
in Subria.
Appunto, sì, io mi ero trovata molto bene, appunto, ho conseguito recentemente una seconda laurea sì. perché ho detto se non riesco a entrare nella scuola, boh, vediamo, facciamo certo. qualcos'altro, una certo. che pensa qualsiasi cosa. E quindi mi ero trovata molto bene, ho deciso di iscrivermi in Subria, sono disorganizzatissimi, ci hanno convocato per online sabato mattina e dalle 9 alle 12 orario accademico hanno detto loro, quindi uno dice vabbè 9 11:45 alle 10:15 hanno terminato la loro presentazione e hanno detto sì però adesso poche domande perché poi ce le manderete online, è inutile che rispondiamo qua puntualmente alle domande.
Certo.
La gente era arrabbiatissima perché c'erano credo. Quelli che avevano preso permessi
anche
no,
perché paghi no? Quanto paghi per fare questo?
2.000 euro anche noi,
2.000 euro anche voi, altri 2.000 euro e andiamo avanti così, no? È l'Italia che chiaramente sta finanziando insomma certo. no? Questo mondo insomma no? C'è davvero un mercato, un vero certo. e proprio mercato, lo dobbiamo dire.
Avendo tolto fondi alle università dobbiamo sponsorizzare noi.
È veramente vergognoso, cioè io guarda, in Italia cioè, pensare male no non si dovrebbe, ma viene da pensare male insomma no? non voglio dirla alla radio perché magari mi becco qualche querela, ma viene da pensare male di fronte a questo business che è stato creato.
Infatti purtroppo questo ateneo, comunque, che è un ateneo valido e tutto, secondo certo. me non era pronto, si è mosso probabilmente perché comunque fa gola a tutti avere dei fondi poi da usare anche per la didattica eccetera, e noi siamo attualmente senza un calendario, non sappiamo quando finiremo, non sappiamo nulla, gente che comunque è adulta, una famiglia da organizzare, magari degli anziani.
Sì, magari ad agosto, luglio ti ritrovi magari a fare i corsi online, no?
Sì, o a terminare tardissimo, quindi cioè, è spiazzante per non dire
anche perché
altro.
Li dovete fare entro, sbaglio, o entro dicembre 2025, se non ricordo male.
Sì, quelli da 60 CFU a noi in realtà hanno detto che pare, adesso poi io non vorrei dire cose scorrette, ma una collega ha telefonato anche all'ufficio scolastico territoriale, noi sì, con meno crediti dovremmo finire entro il 18 luglio, ma loro sperano in una proroga, cioè così ci hanno detto all'incontro, che sperano in una proroga, e tu sei alla mercé di tutto ciò, non sapendo cosa sarà del tuo futuro.
È veramente sono contento di aver fatto questa trasmissione per darvi voce, perché veramente è il minimo che si può fare, dare voce a queste storie incredibili, no? È come quando uno guarda il report e dice ma è possibile? Se la sta raccontando falsa forse, ma lo state dicendo voi, lo state narrando voi l'assurdità di questa cosa. Grazie.
Siamo arrabbiati, amareggiati.
Grazie, noi di Radio Popolare stiamo con voi. Ciao. 0233 001 001, se ci volete chiamare anche voi e dirci come sta andando proprio questo mercimonio, questa assurdità del concorso PNRR, oppure gli sms eccetera al 331 62 14 013. Sto leggendo dalla scrittura dello zio Daniele che mi ha riportato i numeri, sono giusti? Non è che chiamano, non lo so, qualche chat erotica invece di chiamare Radio Popolare, no? Speriamo che siano giusti, oppure diretta @popolarenetwork.it, su questa sono convinto che è quella giusta, ok? Ma no, scherzo, è tutto giusto, quindi chiamateci, diteci, raccontateci se siete idonei 2020, se siete gente che ha fatto concorso PNR, se state pagando cifre allucinanti, se avete beccato uno di quei quiz sbagliati. Parleremo più tardi con Massimo Arcangeli, che ha consigliato un dossier da 700 errori, è dimostrato che c'erano nei concorsi precedenti, anche gli attuali, e nessuno ha fatto niente. E questa è l'Italia. Noi andiamo tra poco a sentire qualcuno del mondo del sindacato che su questo tema ha veramente approfondito, e c'è Paolo Pizzo della segreteria UIL.
Dedicata agli studenti e ai lavoratori precari, unitevi tutti, ripeto, unitevi tutti, questa è la canzone del laureato.
Un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore, avrei preferito una laurea d'onore in canti ed in vino, mio caro signore. Ed ora che sono benvenuto tra la gente, educato a studiare come solo dovere, l'unico posto a cui posso aspirare è un lavoro al call center, e chi me lo fa fare? E chi me lo fa fare? Questa vita non è vita, e se mi volessi sposare dovrei fare un mutuo, ma non ho le credenziali. Chi può dare quattrini a un'esistenza precaria? Lo diceva Pasolini, certa vita è miseria.
Un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore, avrei preferito una laurea d'onore in canti ed in vino, mio caro signore.
La mia generazione non ha perso, perché tuttavia non ha mai vinto. Figlia di Dante, caduta nel limbo, un nonno per cantante, l'abbiamo solo noi. L'abbiamo solo noi, che ci svegliamo la mattina presto e abbiamo perso il lavoro. Come posso al mattino guardarmi allo specchio, pensare ad un figlio, sentirmi più vecchio? No, non è una scusa, ma una preoccupazione di chi ha già un domani senza pensione.
Senza pensione!
E tu, cara amica, anche tu laureata, figlia di madre di un fu 68, chi ti consiglia, ti dice di darla al primo colluso di un padre corrotto?
Eppure esisteva un sogno diverso, ma in qualche modo qualcuno l'ha perso.
Se ora ripenso a mio nonno partigiano, che nostalgia per quel mondo lontano.
Luca Bassanese, che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. Intanto vi do una notizia, tra l'altro, notizia e consiglio di lettura. Intanto vi consiglio di leggere Credere, Obbedire, Insegnare, voci critiche sulle indicazioni nazionali 2025 per il primo ciclo di istruzione, appena uscito, una sorta di instant book della Ericsson, dove ci sono le voci di Lorenzoni, le voci di Veracheno, le voci di Bocci, Corsini, di Cristiano Corsini, eccetera. Veramente un libro interessante. E poi la notizia è che hanno prorogato, perché c'era un sondaggio, ok, che doveva essere consegnato entro il 10 dalle scuole al ministero sulle indicazioni, e è stato prorogato al 17, mi dicevano prima dal ministero, notizia proprio che do a Radio Popolare. Ma noi torniamo ai concorsi, perché ci scrivono qui: concorso 2020, il disegno di legge 45 del 7 aprile 2025 mette in coda la graduatoria, nemmeno la cronologia vale, parleremo anche di loro tra poco. Paolo Pizzo, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera Pizzo, segretario della UIL Scuola Nazionale. Lei ne sa di concorsi, insomma, li segue e segue soprattutto chi è vittima di questi concorsi. Ma perché noi in Italia...
Noi seguiamo la vittima, ma anche il carnefice. Quindi...
Anche il carnefice, anche il carnefice, è vero, sì. Paolo, è vero. Ma perché il carnefice gli piace così tanto, insomma, fare questo fuoco, queste belle grigliate con i candidati poveretti, facendo, per esempio, è assurda, no, questa cosa dell'errore che è stato fatto, sì, nel quesito, ma non poteva annullare semplicemente quella domanda e quindi il punteggio fare conto di quello senza quella domanda, anziché fare i 5 minuti famosi 5 maggio?
Allora, intanto io credo che vada fatta una riflessione come prima battuta, ovviamente diciamo facciamo le battute, chiaro, ma poi dietro le battute ovviamente c'è la tragicità dell'evento. Il test che è stato sbagliato, errato, è stato confuso uno psichiatra, esatto, psicoterapeuta con uno psicologo, e allora qui richiamo proprio alla psichiatria, e mi viene anche da dire a questa schizofrenia, no? Che è un po', mi sembra un po' un simbolo, diciamo, no? Di quello che è accaduto.
C'è, quanto Paolo, effettivamente, Pizzo, sì. Scusi se la disturbo, ma queste domande, questi quesiti, cioè non le fa la zia Maria, no? Con tutto il rispetto per la zia Maria.
No, anche gente pagata, si paga insomma anche un bel po' di soldi sicuramente che si investono in queste cose. Dobbiamo anche dire che comunque non è un errore, l'ultimo errore, esatto. Intanto bisogna anche dire che non ci sarà solo questo errore, ma a noi sono arrivate diverse segnalazioni anche su altri errori che probabilmente ancora non sono stati scoperti, o sì, che non si vogliono scoprire. Questo è da vedere, non è la prima volta naturalmente che accade. Allora, io ho due, diciamo, elementi che ho davanti. Da una parte un errore, l'ultimo errore, diciamo, in ordine cronologico, che mi fa pensare effettivamente ad un'inefficacia, ovviamente, e ad un fallimento, se vogliamo, come lo abbiamo definito più volte, di procedure concorsuali che poi non danno gli esiti sperati. Dall'altra, lo ritengo ancora più importante, come ricordava lei, sono proprio le vittime, cioè sono quei docenti che stanno non solo spendendo soldi, ma la loro professionalità, ovviamente, per delle incertezze, certo, a cui vanno ovviamente incontro. Certo. E quindi è un sistema che non sta funzionando. Noi ricordiamo sempre che dietro quei docenti, io ho ascoltato prima, sì, i due docenti che sono intervenuti, ci sono delle famiglie, ci sono delle, certo, persone che si aspettano certezze e stabilità, che non possono vivere giustamente nell'angoscia del loro futuro, soprattutto quando superano legittimamente un concorso, e che non sanno oggi in Italia chi supera un concorso, la propria graduatoria ancora deve essere pubblicata quando è costretto a diciamo svolgere un altro concorso nell'incertezza di non essere assunto. Quindi qua siamo arrivati al paradosso che io seguo un concorso, una procedura concorsuale, la porto a termine, non ho neanche la sicurezza di essere assunto. E poi mi faccia dire una cosa, certo, perché chi ci ascolta alla fine deve avere una risposta, cioè la domanda è in realtà: questi concorsi hanno dato davvero l'esito sperato in tutti questi anni in cui sono stati, diciamo, messi in campo? certo. O più in generale, le procedure di reclutamento hanno davvero dato gli esiti sperati? Allora noi che facciamo anche degli studi giustamente sindacali su questo, io voglio ricordare che noi in 8 anni su 590.000 posti che erano disponibili, autorizzati dal MEF su richiesta del Ministero, sono stati assunti circa 260.000 docenti, e quindi non siamo arrivati a coprire neanche il 49% dei posti disponibili. Ecco, questo giusto per dare un primo approccio alla problematica.
Certo, certo, ma senta Pizzo, ma come potremmo risolverla? Cioè, io sono del parere che andrebbero proprio aboliti i concorsi. Io sono drastico, la penso alla Giannelli, il presidente della ANP, su alcune cose, ecco, sono distante da Giannelli, ma su alcune cose vicino. Cioè, io sono del parere che, non lo so, nella mia vita sono stato assunto da enti privati, insomma, e mi hanno fatto un colloquio e mi hanno assunto chiaramente valutando il mio curriculum, eccetera. Qui non ci guarda in faccia nessuno e si va per concorso e poi ci ritroviamo che insegna di tutto e di più, a volte ci va bene, a volte un po' meno. Non potremmo avere nelle scuole un comitato, come succede in Belgio, che, e anche a dire la verità, io sono stato a visitare le scuole ucraine, anche in Ucraina succede così, o succedeva, non lo so adesso con la guerra, che un comitato che valuta insomma il candidato, non lo so, cambiare totalmente, ribaldare, non si può, mi dicono, perché è costituzionale il concorso, è vero?
Sì, 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 ed è così, è costituzionale naturalmente, però è ovvio che noi abbiamo, come dire, una particolarità che tutti ovviamente conoscono. Abbiamo 230.000 precari, compresi il personale ATA, arriviamo addirittura a 200.000, quindi abbiamo, a differenza delle altre pubbliche amministrazioni, possiamo dire un unicum, cioè è solo nella scuola che noi assumiamo le persone il 1° di settembre, le licenziamo il 30 di giugno. Persone che magari poi devono svolgere i concorsi, magari non superano il concorso, però li chiamiamo poi a svolgere le supplenze. Allora, siccome noi siamo, che anche questo è un altro paradosso. Allora, siccome noi siamo un sindacato che ovviamente guardiamo anche all'esistente, allora intanto assumiamo tutti quelli, compresi gli idonei che hanno superato finora tutti i concorsi, senza bisogno di farne altri, anche perché il ministro, diciamola tutta, è stato smentito persino dalla Commissione europea, certo, perché si è trinferato in questi 2 anni, soprattutto nei confronti degli idonei del 2020, che ricordiamo, secondo una legge, la loro graduatoria è ad esaurimento, esatto, e quindi bisogna assumerli tutti, si è trinferato dietro una scusa, tra virgolette, per cui la comunità europea gli avrebbe imposto di procedere con nuove, appunto, concorsi per assumere i 70.000 di cui si parlava all'inizio. Esatto. Peccato però che la stessa Commissione europea, che ha risposto addirittura ad alcuni docenti che hanno scritto appunto alla Commissione europea, ha risposto: guardate che non è così, perché ogni Stato membro dell'Unione europea ha delle procedure di reclutamento che può tranquillamente, autonomamente fare. E quindi, come dire, alla fine la volontà è stata quella di non soddisfare la richiesta di questi idonei, soprattutto del 2020, che, come ricordava lei, addirittura adesso dovrebbero andare in subordine agli idonei del concorso del 2023 con una precisione.
Una guerra tra poveri, con tutto il rispetto.
Esatto, e quindi sono riforme, tra virgolette, se così le vogliamo chiamare, che sono solo divisive del personale. Allora, due cose bisogna fare: assumere tutti gli idonei che hanno superato i concorsi, non c'è bisogno di stabilire una percentuale, perché per quanto ci riguarda gli idonei sono tutti uguali, perché tutti hanno superato un concorso, e naturalmente seguire quello che dovrebbe essere la logica, non solo, ma anche la normativa che è stata emessa in questi anni, l'ordine cronologico naturalmente delle graduatorie, perché noi abbiamo avuto, lo voglio ricordare, un PABIS, un decreto PABIS, cosiddetto PABIS, che aveva stabilito che gli idonei del 2020 dovevano essere assunti in subordine, è vero, del PNRR, dei vincitori, ma adesso non vorremmo appunto che questi siano scavalcati anche dagli idonei del PNRR. Allora, siccome gli idonei sono tutti uguali, devono avere ovviamente dei diritti che sono stati stabiliti da alcune leggi e bisogna rispettarli. Il secondo punto, e chiudo su questo, è quello ovviamente dei posti. Perché la gente che ci ascolta deve sapere, lo ricordavo prima, che noi abbiamo quasi 100.000 per esempio, posti in deroga sul sostegno, ma complessivamente arriviamo quasi a 200.000, che sono i posti che servono realmente alla scuola, alle istituzioni scolastiche, che richiedono ogni anno. E allora questi posti li vogliamo trasformare in posti al 31 agosto, in modo di avere più persone, più insegnanti stabili che possano dare un futuro ai nostri ragazzi, al nostro paese? Perché lei me lo insegna, ma qualunque lavoratore ce lo può dire: se ha una stabilità,
è chiaro,
ovvio che svolge al meglio il proprio lavoro. E soprattutto in un ambiente come la scuola, che abbiamo a che fare con i ragazzi, con il nostro futuro davvero, è ovvio che avere un insegnante stabile che non deve muoversi
cambia
su tre pressi,
chiaro,
che
cambia
ha uno
totalmente.
Stipendio già che quello che è, cambia naturalmente totalmente
la qualità della
la
scuola.
Prospettiva.
Chiaro. Grazie, segretario, grazie mille.
Grazie a lei.
A presto. Allora, se ci volete raccontare le vostre storie, 0233 001 001, oppure gli sms eccetera al 331 6214013, diretta @popolarenetwork.it. tra poco vi saremo ascoltare invece le storie degli idonei 2020.
Quanto sopravviverò nel mio ruolo di supplente, non credo sarà facile per me arrivare all'ultima ora indenne, agli attacchi resistente. La verità, c'è una novità, ho qualcuno che mi ascolta, che mi domanda allora da che pagina, a che pagina stavolta. Ma chi ha la luna storta, dichiara apertamente, lei non conta niente. Mi spiacerebbe passarmi del sale, sul primo canale c'è un gioco impossibile. Mi spiacerebbe passarmi del sale, se porti giù il cane c'è il vino da prendere. Io sono un portatore sano, di sicuro precariato, e anche nel privato resto in prova, e un incarico a termine lo so, ma ho molta volontà, non c'è pericolo. Polvere raggrumata sotto i banchi, anche per oggi non vi interrogo, ho saputo già dal preside e dagli altri che vi siete alzati stanchi.
Tutti in classe! Non so cosa abbiamo ascoltato, dir la verità, cosa abbiamo ascoltato, lo chiedo alla regia. Sicuro precariato. Di chi? Samuele Bersani. Ecco, Samuele Bersani. E noi andiamo alle 21.08 a sentire la storia di Davide Vaccari. Buonasera Davide.
Buonasera.
Lei è uno dei famosi idoni 2020. Ci spiega intanto, perché quelli che non sanno di scuola, no? Non è che questa trasmissione viene ascoltata da tanti che chiaramente sanno di scuola, ma anche magari da qualcuno che non è così pratico. Sto idoni 2020, qualcuno mica lo capisce tanto cosa è, no? L'idoneo. Lei perché è idoneo? Idoneo che cosa?
Allora, noi siamo noi idonei del 2020, dei concorsi 498 e 499 del 2020, siamo coloro i quali hanno superato, ottenendo il punteggio minimo, le prove del concorso senza rientrare, diciamo, nei posti previsti a bando.
Cioè lei ha fatto un concorso nel 2020, è già un insegnante,
sì.
Davide, giusto?
Sì.
Da quanti anni insegna?
Questo è il mio 25° anno di servizio.
Caspiterina, che insegna lei?
Io sono un insegnante di musica.
Di musica. 25 anni di precariato, quindi, Davide?
Io ho una storia particolare perché ho insegnato molti anni nella scuola paritaria.
Ah, ok.
Poi sono passato al pubblico e sono diventato il precario della scuola pubblica.
Ok, precario, quindi da un bel po' di anni nella scuola pubblica e giustamente sì. Dice c'è la possibilità di fare concorso, 2020 fa il concorso.
Sì,
lo passa.
Sì, e la rientro per pochi punti nei posti a bando.
Certo.
Manciata di punti non sono arrivato nei posti a bando e sì. Sono diventato quindi un idoneo, un non vincitore, così veniamo definiti idonei non vincitori.
Esatto, e l'hanno messa in una graduatoria.
Sì, questa graduatoria, come diceva prima il segretario, è stata resa dal decreto via bis a scorrimento fino al suo esaurimento.
Esatto.
Ci ha garantito il diritto giuridico all'assunzione in ruolo.
E poi, ops, cosa è successo?
E poi è successo che è arrivata lo tsunami del PNRR, che insomma questi...
Rido amaro, rido sempre amaro. Cioè, cosa hanno fatto? Hanno fatto il concorso PNRR e sì. Quindi lei ha partecipato oppure al concorso PNRR?
Io ho partecipato al concorso PNRR, cosiddetto PNRR 1,
cioè, quello, in due classi, il primo, diciamo, il primo che hanno fatto.
Il primo, sì. L'ho già terminato in due classi di concorso, l'ho fatto chiaramente... Lo dico senza vergogna per disperazione. Insomma.
Certo, chiaro.
E la prospettiva della nostra graduatoria fin dall'inizio dei concorsi PNRR è apparsa subito nefasta, quindi
certo.
Le possibilità di assunzione di ruolo erano poche. Io chiaramente ho una situazione come molti, insomma, non sono più giovanissimo, ho 47 anni e ho famiglia e quindi diciamo chiaramente per rincorrere la stabilità ho provato anche i concorsi PNRR. E in particolare in una classe di concorso anche lì non sono risultato vincitore per una manciata di punti, insomma.
E quindi lei sostanzialmente è a spasso, nel senso che fa il precario.
Sì, cioè, quest'anno ho ottenuto per miracolo un incarico al 30 giugno.
Cioè, ma vi rendete conto, io lo dico veramente, cioè un uomo di 47 anni con la famiglia che è utile alla scuola perché lo chiamano tutti gli anni, comunque lei la chiamano sì. Tutti gli anni, che è un
sì,
musicista,
sì.
Che ha una professionalità, sì. Che ha speso la sua professionalità, viene trattato dallo Stato a pesci in faccia perché gli fanno fare addirittura due concorsi,
sì.
E poi gli dicono no, sta lì che ti prendiamo ancora come precario e non ti assumiamo,
esatto.
questa è la realtà dei soldoni.
Io vorrei ringraziare innanzitutto, mi scuso perché non sono riuscito a capire bene, diciamo, a sentirne bene il nome, ma il segretario che è intervenuto prima
sì,
di me.
Sì, Paolo Pizzo.
Ecco, lo voglio veramente ringraziare a nome di tutti gli idonei del 2020, perché poi nel frattempo noi abbiamo creato un coordinamento, un movimento nazionale
certo.
Per rappresentare le nostre istanze e veramente ha illustrato la situazione con una
saggezza
e con una... È stato ammirabile e io vorrei ringraziarlo perché purtroppo di noi idonei del 2020 si parla sempre meno.
È vero.
E stiamo finendo nel dimenticatoio. Adesso, come accennava il segretario, stiamo per essere scavalcati addirittura dagli idonei del concorso del 2023, una cosa mai vista nella storia della pubblica amministrazione. E purtroppo non si parla poco di noi e siamo circa 22.000 ancora nelle graduatorie da assorbire.
Certo.
E ci siamo lasciati in questo bagnomaria.
Certo.
Senza sapere il nostro destino.
Lei del Lazio, giusto? Lei del Lazio.
Io sono di Roma. Sì,
di Roma.
Sì, Lazio,
di Roma. Noi adesso andiamo a sentire però qualcuno della Lombardia, perché il problema non è del sud, perché qualcuno potrebbe pensare che è un problema del sud, ma non è del sud, giusto Davide?
È il problema di tutta Italia, noi siamo in tutta la nazione. Siamo
esatto,
la nazione.
E andiamo tra poco, tra due minuti, a sentire una collega di Davide, Elena. E tra poco altri segnanti con una storia simile. Grazie Davide Vaccari, grazie della sua testimonianza, grazie in bocca al lupo.
Grazie a voi dello spazio. Grazie.
Grazie, e andiamo adesso tra una musica e l'altra a sentire un altro segnante di donne 2020 con un'altra storia assurda.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà lui, cambierà, forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali?
È un delitto interrompere Battiato, ma lo devo fare per sentire altre storie, per stare nei tempi, e quindi mi assumo la responsabilità di questo delitto, veramente delitto, eh? Ieri ero un concerto di Branduardi e i miei brividi mi verrebbero a interrompere Branduardi. Veramente magnifico concerto a Brescia di Branduardi. Noi andiamo a sentire Elena Talarico, che è il posto di Brescia invece è della Lombardia. Elena, buonasera.
Buonasera a voi, eccomi.
Che le è successo lei? Lecco, che le è successo a lei? La stessa storia di Davide? Cioè, quanti concorsi ha dovuto fare? Due,
guardi,
tre, quattro?
La stessa storia di Davide, sono attualmente al terzo concorso, folle situazione tale per cui sono un'idonea orgogliosa 2020 in attesa di ruolo, dato che il mio concorso è pure partito in ritardo e ha avuto la graduatoria di merito nel 2023, 3 anni dopo dal bando, ci tendo a ricordarlo. Sì. E nonostante questo, in attesa di missione in ruolo, mi trovo a fare il primo concorso PNRR che non è ancora terminato. E
non è ancora terminato
fare...
il suo PNRR?
No,
1.
Avrò, no, l'orale è a metà maggio in Lazio. Quindi andrò
lei dalla Lombardia
del
deve andare
amico
in Lazio.
Davide.
Esatto,
bello. E non solo, faccio anche parte
paga
di quelle vittime,
no,
che devono...
il treno, paga Valditara il treno, l'aereo.
Certo,
no?
Certo, giusto. Paga Valditara, mi pagherà anche il treno per andare a fare il quesito sostitutivo il 5 maggio.
Perché lei anche quello
sfortunata.
Deve fare?
Esattamente.
Lei è una dei famosi.
Sono una vittima del 27 febbraio.
Anche e quello, quindi, ma lei è proprio fortunata, sì, però sì. Lei deve dare qualcosa a Valditara, lei deve pagare Valditara.
Sì, sì, io le ho timbrate tutte, ma quello che posso dire in realtà, per non ripetere ciò che ha detto il mio collega, il mio povero collega Davide, è che insomma, cioè nella prima volta nella storia della pubblica amministrazione ci vediamo posti non solamente a dei vincitori di concorso, ma addirittura degli idonei dietro a delle scuse, come ricordava il segretario nazionale Will, che ringrazio profondamente, cioè dietro a delle scuse di accordi europei noi ci troviamo ad aspettare il ruolo docenti già abilitati che hanno superato un concorso super selettivo, perché le percentuali di promossi al nostro concorso sono state bassissime, voglio ricordarlo, e noi ogni anno ci ritroviamo a lavorare da incarichi a tempo determinato.
Da quanti
DPS
anni lei, Elena, da quanti anni insegna?
Questo è il mio quinto anno da precaria, sono una 32enne che rincorre il ruolo dal 2017 e sono già stanca.
Oh, ma è giovane lei per il ministero, lei deve fare altri 10 anni, no? Da
almeno
precaria
altri
per
10 anni, certo. È per dire che non c'è un'età, insomma, nella
fine
di questa ruota, questa carneficina riguarda.
Siamo criceti, lo sono stato anch'io ai tempi, fino al 2015.
Sì.
Criceti che girano. Grazie mille.
Elena,
di questa sua testimonianza, grazie. E noi, prima di chiudere questa trasmissione, vogliamo, accompagnandovi con un'ultima canzone, andare a sentire il professor Massimo Arcangeli, che è appena atterrato in Sardegna e che ci racconterà l'assurdità degli errori, appunto, di cui ha appena parlato Elena. State a sentire.
Al seguito dei governi un nuovo precariato, se sei in cerca di lavoro, puoi ben sperare di trovare un posto in un call center, dipendente più che flessibile, agente discontinuativo, stipendi occasionali, per collaboratori senza diritti né dignità, hai solo per sani e lavoro, non previste malattie e maternità. Licenziamenti, quanto durano i contratti? Durano il tempo retta, reddito stabile, contributi pensionistici, la tredicesima non ce n'è più, lavora in nero, viva il libero mercato, viva il libero mercato che apre.
Tutti in classe, sempre qui, siamo sempre qui, 21:20 e vogliamo negli ultimi minuti della nostra trasmissione Tutti in classe sentire anche chi è andato a stanare dal marzo 2022 decine e decine, anzi centinaia di errori. Professore Massimo Arcangeli, linguista e docente universitario. Buonasera Arcangeli.
Buonasera.
Buonasera. Allora, lei si è preso questa briga, giusto perché è una passione a quanto pare, no? Un vizio, non so come chiamarlo, di andare a stanare gli errori che ci sono stati nei concorsi. Cosa è successo? Quanti ne ha stanati? Ma soprattutto, poi una volta che li ha stanati, sì, li ha scritti su Facebook, ma cosa ha fatto? Cioè, come l'ha detto al ministero quella roba qui?
Sì, la mia è un'ossessione per la verità. Comunque è una vicenda annosa. Quando ci fu quel concorso cominciavano a spuntare dei quesiti assolutamente grotteschi, quindi errati, mal formulati, clamorosamente mal tarati. Li ho messi tutti insieme, li abbiamo messi tutti insieme. Io e i miei legali, in particolare Vincenzina Salvatore, che poi sarebbe stata lei a inoltrare sì. Le dossier di 700 pagine sui quesiti incriminati, ma la cosa più clamorosa è che quei quesiti sono stati, molti di quei quesiti, sono stati periziati da decine e decine di docenti universitari, certo. E malgrado le perizie continuano ancora a rimanere lì, in evasi.
Certo.
Quindi la cosa più clamorosa è questa.
Tanto vorrei ricordare, Arcangeli, sbaglio o i quesiti vengono fatti non dalla zia Maria, con tutto il rispetto per la zia Maria, ma da università incaricate dal ministero e poi rivisti da una commissione nazionale di cui fanno parte presidi e docenti. Dico male o dico bene?
No, dice in parte bene, però sì. È il motivo per il quale noi abbiamo voluto chiedere l'accesso agli atti per sapere chi fossero, commissione per commissione, tutti gli incaricati di selezionare i quesiti.
E ve l'hanno detto?
Il ministero ha resistito, dopodiché è stato costretto dalla presidenza del Consiglio a consegnarci gli elenchi, perché caso strano, quegli elenchi non erano pubblici e la motivazione del ministero allora fu questa, siccome i docenti incaricati di selezione dei quesiti hanno lavorato gratuitamente per il ministero, non vi possiamo fornire gli elenchi, quindi immagino, però l'elenco è arrivato e quindi in quelle
commissioni... Ma è vero che hanno lavorato gratuitamente questi arcangeli?
Sì, è agli atti, quindi questo non si può negare, però il principio di trasparenza è ben certo. Altra cosa, quindi non è che se qualcuno lavora gratuitamente per lo Stato
non è che deve scrivere minchiate poi nei concorsi.
In ogni caso, ecco, una volta che abbiamo preso visione di tutti questi quesiti, sì, certamente molti sono docenti universitari acclarati, anche miei colleghi che conosco bene,
sì.
Altri sono magari funzionari incardinati all'interno del ministero perché
sì.
Caricati magari sì. Due o tre anni per stare lì, ecco, docenti universitari ma anche insegnanti di scuola secondaria superiore, insomma c'era di tutto. Però la cosa più clamorosa è che alcuni docenti universitari, ripeto, di chiara fama, per alcuni dei quesiti incriminati, non abbiano fatto nulla per correggere quesiti palesemente errati. E il più clamoroso, che poi ha fatto il giro dei giornali, è quello che riguarda Howard Gardner.
Sì, ecco, infatti le stavo per chiedere, ma che errori ci sono? Che errori hanno fatto?
Ma errori di tutti i tipi, o errori di...
No, ci racconti questo che è famoso,
Ma questo è il più clamoroso. Howard Gardner, che tra l'altro io poi avrei interpellato, scrive una prima volta al ministero dicendo guardate che il quesito che mi riguarda è errato, mal formulato. Il ministero non risponde né con Bianchi né con Valditara e una volta che io ho interpellato di nuovo Howard Gardner praticamente mi dice guarda sì effettivamente non è stato corretto nulla, mi dispiace, la sua risposta è non può essere che politica la reazione mancata del ministero. Ha ragione, perché non riesco a capire davvero in quale paese è possibile far sì che un docente che è coinvolto perché per 30 anni ha insegnato quella disciplina e quindi ha svolto indagini importanti in quel settore, attesta di sé che quel quesito è sbagliato, quale, no, selezionatore non corregge immediatamente. In realtà invece il quesito rimane ancora lì, inevaso.
Assolutamente, assolutamente, veramente una vergogna, dice Davide, mi viene la tristezza, ci scrive Davide, solo sentire parlare di concorso e poi ancora ci scrivono, grazie della trasmissione, tutti devono sapere cosa si cela dietro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Noi abbiamo cercato di fare quello che potevamo, insomma, io non so neanche come si può risolvere, insomma, sono per l'abolizione dei concorsi, ma poi mi dicono i concorsi sono costituzionali e quindi dovremmo cambiare la Costituzione. Non lo so. Io
Posso fare una battuta
prego,
finale su
prego,
questo?
prego.
Perché proprio un paio di giorni fa ho rilasciato una breve dichiarazione al
Sì.
Corriere della Sera, perché anche i concorsi che si stanno svolgendo e che riguardano i futuri dirigenti scolastici sono ancora peggiori dei precedenti per tutta una serie di motivi. Quindi è una storia che non finisce mai. E lì il caso della Campania e il caso della Calabria, su cui tornerò a
Sì.
breve giornalisticamente perché è assurdo quel caso, gridano vendetta, quindi bisogna proprio cambiare la modalità con cui i concorsi, almeno per quel che riguarda la scuola, vengono
Ma
attualmente
sono
fatti.
d'accordo, sono d'accordo. Io sarei per la modifica costituzionale. Non vedo perché modifichiamo tante altre cose e non dobbiamo modificare questa. Non
Sono
vedo
d'accordo.
perché. Grazie, grazie professor Arcangeli, grazie
Grazie,
mille, a
grazie a lei.
presto, grazie
A
mille. E
presto.
noi
Arrivederci.
intanto speriamo di aver fatto perlomeno un servizio al pubblico, insomma, e soprattutto questi docenti andando a raccontare lo scempio, insomma, perché è uno scempio che c'è dietro tutto ciò fatto di business, di mercimonio, di concorsi falliti, di concorsi sbagliati, di quesiti errati, di idonei che passano, di gente che fa l'insegnante da 20 anni e poi in realtà ecco non viene assunto, insomma veramente è un panorama ampio. E vi vogliamo salutare dando il nostro abbraccio anche al Presidente della Repubblica Mattarella, ricoverato in ospedale in queste ore, notizia di questi ultimi minuti. Abbracciamo il Presidente Mattarella che pare sia in ospedale per un impianto di pacemaker e speriamo che torni presto al Quirinale. Noi torneremo invece qui insieme a voi martedì prossimo, insieme alla zia Daniele, insieme a Filippo Parati alle 20:30, qui puntuali a tutti in classe. Ciao!